Siete pronti per ricevere la parola? Ti ringraziamo, Padre, che tu non ti nascondi da noi, ma riveli a noi la tua gloria. Grazie che ci vuoi portare più in alto. Grazie, Signore, che ci vuoi insegnare cosa significa camminare nella tua gloria, così che possiamo rivelare la tua gloria al mondo. Padre, ti preghiamo che tu con grazia parli le tue parole di vita, parole di amore, parole di potenza, che lo spirito di fede sia su di noi mentre noi riceviamo la tua parola, e dacci la grazia, Signore, di uscire da qua e di mettere in azione la parola che ascoltiamo stasera. Nel nome prezioso di Gesù, amen. Guardiamo la prima lettera di Giovanni. E io non vedo l'ora di incontrare Giovanni. Potrei vivere del suo Vangelo e delle sue lettere. E sto scrivendo un libro sul Vangelo di Giovanni, ma lo faccio poco a poco, godendolo. Capitolo 3, versetto 21. Sorridetevi gli uni gli altri. È molto più facile predicare a un'assemblea che sorride. Carissimi, se i nostri cuori non ci condannano, abbiamo fiducia davanti a Dio e riceviamo da Lui qualunque cosa chiediamo, perché obbediamo ai Suoi comandamenti e facciamo quello che Gli è gradito. E questo è il Suo comandamento: credere nel nome del Suo Figlio Gesù Cristo e amarci gli uni gli altri come Lui ci ha comandato. Quelli che obbediscono i comandamenti vivono in Lui e Lui in loro. Ed ecco come sappiamo che vive in noi. Lo sappiamo per lo Spirito che ci ha dato. Qui ci sono molte prediche dentro questi versetti. Guardiamo il 16, versetto 16, perché parliamo della fede, dell'amore e il rapporto tra i due. Ecco come sappiamo che cos'è l'amore. Gesù Cristo ha dato la sua vita per noi e noi dovremmo dare la nostra vita per i nostri fratelli. Uno degli errori più tragici che molti cristiani fanno è che aspettano sempre che Dio faccia qualcosa, e aspettano e aspettano e aspettano e aspettano e niente succede. Nello stesso modo ci sono tanti che sono malati e hanno bisogno di guarigione e aspettano perché Dio faccia qualcosa e niente succede. E questo succede perché quando le persone hanno questo atteggiamento, ci sono alcune cose a proposito della fede che queste persone non comprendono. C'è un senso reale in cui c'è solo, solo una cosa che Dio deve ancora fare, e questo è il secondo, la seconda venuta di Gesù. Ma tutto quello che succede tra la prima e la seconda venuta è già compiuto. Gesù ha gridato sulla croce, tutto è compiuto. Nel greco vuol dire è compiuto, l'opera è finita, non c'è più niente che io possa fare, tutto è già stato fatto. E quando leggiamo la profezia di Isaia, alla fine del 52, inizio 53, è una descrizione meravigliosa, scritta 700 anni prima della venuta di Cristo, sul significato della croce, che Lui, Gesù, ha portato tutti i nostri peccati, ha preso su di sé tutte le nostre malattie, ha sofferto il castigo che noi meritavamo, così che noi possiamo avere pace. È stato schiacciato, oppresso, e ha sperimentato tutto quello che un essere umano può soffrire, così che ogni generazione successiva potesse essere liberata. Il sacrificio di Gesù non può e non deve mai, non ha bisogno di ripetizione. È un'opera compiuta. Quindi la fede crede che Gesù ha compiuto in pienezza tutta la salvezza della nostra anima, corpo e spirito, e niente deve ancora essere fatto. Quando tu hai dato la tua vita a Gesù e Lui ti ha dato il suo spirito, Gesù non ha dovuto fare qualcosa di nuovo, non è dovuto essere crocifisso di nuovo. Tu ti stavi impossessando di qualcosa che era già compiuto, ti sei appropriato di qualcosa che Dio ha già fatto. Forse nel momento in cui l'hai fatto non hai potuto comprendere tutto il significato della croce di Cristo, ma tu in quel momento ti sei impossessato dell'opera compiuta di Gesù Cristo sulla croce. Ci sono molte persone, anche nella Chiesa, che dubitano dell'amore di Dio nei loro confronti. E molti cristiani li hanno rassicurati che Dio li amava. E negli anni scorsi vi ho fatto conoscere il San Miserabile, che molte chiese hanno questi membri che si chiamano così, tranne che Kingdom Faith, che non ne ha. Aspetta sempre che qualcuno gli dia una pacca sulla spalla dicendo: ma Dio ti ama, Dio ti ama. E San Miserabile dice: è bello sentire questo, ma per me è difficile crederlo perché non sento il suo amore. E gli altri fratelli lo rassicurano: sì che Dio ti ama. E San Miserabile chiede preghiere e i fratelli pregano perché San Miserabile riceva la rivelazione. San Miserabile si sente un po' meglio, ma il giorno dopo è di nuovo pronto per le pacche sulle spalle e per le preghiere. Perché non vive nella rivelazione della verità. Paolo, quando dà la sua testimonianza nei Galati, dice: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me, la vita che ora vivo, lo vivo per la fede del Figlio di Dio che mi ha amato. Che mi ha amato. Se guardate il Nuovo Testamento, sempre di nuovo vedrete, dice che Dio, non che Dio ci ama, ma che ci ha amati, perché Dio non ama emozionalmente, ma ha un amore agape e azione, si esprime nel dare. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio. Come esprime il suo amore Dio? Così sappiamo cosa significa l'amore. Gesù Cristo ha fatto qualcosa, non è andato in giro in tutta la Palestina a dire: Dio ti ama, io ti amo, gli angeli vi amano. Ma ha fatto, compiuto qualcosa per amore. Lui è venuto a dimostrare l'amore. Amore in azione. Ha guarito i malati, ha liberato gli oppressi, ha dato da mangiare alle moltitudini, ha avuto compassione, esprimeva l'amore dal suo cuore, operava continuamente, perché lui era l'incarnazione dell'amore di Dio. La parola di Dio dice: non amiamo solo con parole, non amiamo solo con parole, ma in azioni e in verità, cioè realmente, concretamente. Certamente possiamo a volte dire a qualcuno: Dio ti ama, se poi siamo pronti anche a dimostrare quell'amore in azione, che dimostriamo l'amore di Dio a quelli a cui diamo che Dio li ama. Quindi Giovanni, in questa lettera, e noi sappiamo che Giovanni era il discepolo più vicino a Gesù, che più comprendeva il suo amore. Gesù insegnava a Giovanni cose che gli altri non erano capaci di comprendere. E noi vediamo questo in tutto quello che Giovanni dice nella sua prima lettera, perché questa lettera era scritta 50 anni dopo la resurrezione di Gesù. Quindi Giovanni aveva già 50 anni di esperienza del fatto che la vita dello Spirito Santo nei cristiani li aiuta a vivere la parola di Dio. E in tutta questa lettera vediamo la fede e l'amore che si intersecano, che operano insieme. Parla della fede, poi parla dell'amore, fede, amore, fede. Tutta la lettera, prima lettera di Giovanni, è fatto così, perché Giovanni comprendeva dal ministero e dall'insegnamento di Gesù che non si possono separare fede e amore. Paolo comprendeva questo e diceva che l'unica cosa che importa e fede che opera attraverso l'amore. È il motto anche, anche del Kingdom Faith. Ci sono dei ministeri che hanno molta fede, molta dimostrazione della fede, ma poco amore. E poi altre chiese che si concentrano sull'amore, ma non c'è fede, non ci sono opere potenti di Dio. Il Signore vuole che queste dinamiche operano insieme, così che siamo un popolo di fede e popolo di amore, e vediamo queste fede e amore che operano insieme. Lui è l'autore e il perfezionatore della nostra fede. Quindi, se dobbiamo operare per fede, la fede comincia con la certezza che Gesù ha già compiuto tutto per rispondere a tutti i bisogni della mia vita. Non deve più compiere qualcosa lassù in cielo perché i miei bisogni siano risolti. Tutto quello che Lui è e che Lui ha appartiene a me. Come credente, secondo la mia Bibbia, io sono coerede di Cristo. Guardiamo un attimo Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 16. Ci vogliono 3 volontari sul palco subito. Dio vi benedica. È il giorno più grande della vostra vita. Questo è Chad, Rachel. Sono bellissimi. 3 figli di Dio. Tutto quello che appartiene al Padre è mio. Perciò ho detto che lo Spirito prenderà del mio e ve lo farà conoscere. Non c'è neanche un credente. Quindi proviamo ancora. Tutto quello che appartiene al Padre è mio. Perciò ho detto che lo Spirito prenderà del mio e ve lo farà conoscere. 100 hanno risposto: tutto quello che appartiene al Padre è mio e lo Spirito prenderà del mio e ve lo farà conoscere. Amen. Questo è Dio Padre. E la gloria risplende in Lui. È il tastierista Chad. E lui è il figlio, lei è il figlio. Ah, lo Spirito Santo. Lui è lo Spirito Santo. Padre, Figlio e Spirito Santo. Adesso abbiamo letto che Gesù dice tutto quello che il Padre ha mi appartiene e tutto quello che è mio lo Spirito Santo vi fa conoscere. Amen. Amen. Lo ripetiamo. Gesù dice che tutto quello che il Padre possiede gli appartiene e tutto quello che gli appartiene lo Spirito Santo ce lo fa conoscere. La mia comprensione di questo è che la mia eredità come credente, tutto quello che il Padre ha, tutto quello che il Figlio ha e che lo Spirito Santo ha, è mio, secondo la mia comprensione. Io l'ho compreso così. E voi? È tutta mia eredità, tutto, tutto quello che Dio ha. Quindi Paolo dice, perché lui è d'accordo con Giovanni, questi due ragazzi vanno d'accordo, Paolo dice che Dio ci ha benedetti in Cristo Gesù con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, ci ha già benedetti con tutto quello che il cielo ha da offrire. Questa è la nostra eredità. Adesso, quando tu hai un'eredità, c'è il tuo nome sopra ed è legalmente tuo. Qualcuno ti, nel testamento ti dà un'eredità, ci deve essere prima la morte, ma la morte di Gesù è già avvenuto. Io trovo che i cristiani, perfino i carismatici, credono tutto quello che questo libro dice di Dio, ma non credono tutto quello che questo libro dice di loro. Allora, perché dovrebbe essere vero solo quello che dice di Dio e non quello che dice di te?
Amen.
Quindi quello che dice di te è che tu sei coerede di Cristo e Cristo è già entrato nella sua eredità e vive in te e vuole che tu prenda possesso dell'eredità adesso. E più tu ti impossessi dell'eredità, più hai da dare agli altri di Gesù. Adesso ti puoi guardare se sei così stupido. Io dico sempre che quelli che continuano a guardare se stessi si meritano la depressione. Ma se guardi a te stesso, l'unica cosa giusta da dire è dire: non sono degno, noi non siamo degni di niente, ma la grazia significa che noi non meritiamo niente e riceviamo per grazia. E diciamo gli uni gli altri: tu non meriti niente. È solo per grazia. Ma per grazia lui ci ha già donato tutto. Anche se voi vorreste sentire cose nuove che non avete ancora sentito, io continuo a predicare lo stesso Vangelo finché voi cominciate a viverlo. E molti pensano di avere l'eredità quando vanno in paradiso, ma ce n'è bisogno adesso, è qui che ce n'è bisogno. E il glorioso fatto della morte è che ricevi tutta l'eredità, ma io ne ho bisogno tanto adesso, ne ho avuto bisogno l'anno scorso per guarire. Ma quando hanno fatto la diagnosi di me, io ho sorriso al dottore e ho detto, e il dottore ha detto: forse non hai capito cosa ti ho detto, e mi ha spiegato. Mi ha spiegato ancora tutto quello che non andava in me. E lui diceva: prendi seriamente questa cosa. Ma io ho detto: ma io so come va a finire. So come va a finire. Io ho detto, io so quello che credo, e il dottore ha detto, tu puoi credere quello che vuoi, ma i fatti sono questi. Ma non ho mai detto, Signore, guariscimi, perché mi ha già guarito. Se avessi detto, Signore, guariscimi, se io credevo che mi avesse già guarito sulla croce, era incompatibile da credere o che mi ha guarito o che non mi ha guarito. Così che io sapevo che tutti i giorni dovevo solo ricevere quello che lui aveva già fatto. E sapevo che la malattia non poteva vincere nel mio corpo, perché Gesù aveva già vinto la vittoria. Quindi giorno per giorno io ricevevo per fede quello che era necessario per la mia guarigione. Fede in quello che lui aveva già compiuto. Se avessi aspettato che Dio mi guariva, non sarei forse qua. Se avessi aspettato che qualcosa succedesse, che se avessi detto, dammi una parola, guariscimi, dimmi Signore, però era già successo tutto sulla croce. Il mio momento di guarigione era quando lui ha vinto la morte, vinto la malattia. E la fede doveva essere in quello che lui aveva già compiuto. Io amo la fede in Dio. Non fede nelle circostanze, ma fede in Dio. Così, cari amici, siamo nel versetto 21. Carissimi, se i nostri cuori non ci condannano, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché anche quando noi sbagliamo, facciamo degli errori, c'è sempre perdono per quello che Lui ha compiuto. Quindi quando io dico, Signore, perdonami, non devo chiedere, Signore, mi perdoni o non mi perdoni, e non devo avere la sensazione del perdono, ma per fede so che mi perdona. Non opera per sensazione. Se io confesso i miei peccati, sono perdonato e non c'è nessuna condanna, non c'è nessuna vergogna, non c'è nessuna colpa per tutto ciò che lui ha compiuto. Quindi se il mio cuore mi condanna, io ho spostato i miei occhi dalla verità. Se ho rattristato il Signore, devo chiedere perdono. Ho bisogno del suo perdono. Ho bisogno di trasformazione nella mia vita, perché non ripeta il peccato. Ci saranno molte persone che guariranno stasera, se non vi dispiace. Ascoltate. Io sento dei cristiani che dicono continuamente, per le sue piaghe siamo stati guariti. Vero? E fanno questa confessione di fede, per le sue piaghe sono stato guarito. E pensano che se lo ripetono abbastanza, qualcosa succederà. Se lo ripetono abbastanza, Signore, mi stai ascoltando? E il Signore dice, perché non citi tutto il versetto? Perché prima di questa frase c'è la parola e per le sue piaghe, e per le sue piaghe. Quando c'è la parola e, collega quello che si è detto prima. Semplice grammatica. Quindi cosa dice la scrittura? Il castigo che ci ha dato pace o salvezza è stato su di lui, e per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Molte persone non comprendono il rapporto tra la pace con Dio o la salvezza e la guarigione. Quando sono stato guarito l'anno scorso, tutti i giorni ho ricevuto la guarigione, ma soprattutto la sua pace, subito la sua pace. Io vi lascio la mia pace. E mi confessavo, ricevevo le parole di Gesù, io ti lascio la mia pace, Colin. E così la potenza di Dio ha cominciato a operare nel mio corpo. Poi ho usato la seconda parte, e per le sue piaghe siamo stati guariti. E la potenza di guarigione intensificava. Ma questo non era la fine del procedimento, perché poi ho pregato tutti i giorni per ogni persona malata che conoscevo, e su di loro ho pregato. Jack o Bill o chiunque fosse, e prima pregavo che per la pace di Dio su di loro e poi per la guarigione. Tutte le volte che pregavo per la guarigione degli altri, la guarigione operava in me, perché è dando che si riceve, date e vi sarà dato. Io credevo non solo nella guarigione per me, ma che fossi canale di guarigione anche per gli altri. E molte persone sono guarite, guarite da malattie. Dio li ha guariti, a lui tutta la gloria. Ma Giovanni parla di questo, che se noi comprendiamo quello che Dio ha fatto per noi, Gesù ha fatto per noi, se noi comprendiamo quanto ci ha amati, allora noi ameremo gli uni gli altri. E vi dico che tu comprendi l'amore di Dio nei tuoi confronti solo se ami gli altri. Più ami, più credi nell'amore di Dio per te, più amore hai per le altre persone. Giovanni dice, se tu dici amo Dio ma non ama il fratello, allora mente e la verità non è in lui. Se non ama gli altri non può conoscere l'amore di Dio. Tu non puoi conoscere l'amore di Dio se non ami gli altri. È impossibile credere veramente cosa significa la croce di Gesù senza che io decida di vivere per gli altri, non per me stesso. Se non fai questa decisione vuol dire che non hai compreso quello che Gesù ha fatto per te sulla croce. Guardiamo cosa dice Giovanni. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, perché anche quando sbagliamo e chiediamo perdono, Dio non ci punisce più. Non, la malattia non è una punizione di Dio. Le circostanze avverse non sono una punizione di Dio per noi. Gesù ha portato il castigo che noi meritavamo e no, Dio vuole avere pace con noi e pace tra di noi. Israele, preghiamo per la pace di Israele, perché non avrà pace finché non crede nel principe della pace. Ci sarà continuamente conflitti finché non crede che Gesù Cristo è il principe di pace. Ma gloria a Dio, noi ci crediamo, sì. E lui ha portato il castigo. E non è meraviglioso? Il nemico vuole che tu pensi che tu dovresti ricevere una punizione. Ci sono tante persone nel mondo che si feriscono, che si puniscono, perché sentono che dovrebbero essere puniti e pensano di sentirsi meglio se soffrono in qualche modo. Questa è mancanza di fede. Questa è mancanza di fede, perché Gesù ha portato il nostro castigo e parte dell'eredità che noi abbiamo in Cristo è che non c'è più nessun castigo per noi. Vi state divertendo? Mi sto scaldando adesso. Quindi se i nostri cuori non ci condannano, abbiamo fiducia davanti a Dio. Fiducia davanti a Dio. Fiducia davanti a Dio. Cosa significa? Significa che quando tu gli dici qualcosa, lui ti ascolta. Quando gli chiedi qualcosa, lo ricevi. Questa è fiducia davanti a Dio. Gesù dice: qualunque cosa chiedete al Padre nel mio nome, lui ve lo darà. Questa è fiducia davanti a Dio. Chiedi e riceverai. Tutti quelli chiedono ricevono. Tutti quelli che chiedono ricevono. Questa è fiducia davanti a Dio. E adesso dici: ho chiesto tante cose, ma non li ho ricevuti, ma forse non hai avuto fiducia. Gesù ha detto: se credi di aver ricevuto, credi di aver ricevuto, credi di aver ricevuto. Cerchiamo adesso di convincerci mentalmente di qualcosa, di autosuggestionarsi. Non è questo. Dio non ama queste ginnastiche spirituali, non possiamo ingannarlo con queste cose. È solo credere che lui l'ha già fatto, che mi appartiene già. Dio mi ha messo in Cristo e in Cristo io ho la pienezza della sua vita e Dio non mi toglierà quello che mi ha dato. Mi ha dato salvezza. Non me l'ha prestato e non mi ha prestato Gesù, me l'ha dato e non mi ha prestato lo Spirito Santo, ma me l'ha donato. Alleluia. È veramente forte quest'anno. Amen. L'anno scorso avevate solo un mezzo predicatore quando non stavo bene. La fede sempre funziona in pratica. O la fede funziona in pratica, oppure Gesù ha mentito. Potete scegliere. Se tu credi, è chiaro che Gesù comprende la fede in un modo diverso da molti cristiani di oggi. Amen. Ogni preghiera di fede riceve la risposta. Dio non ha altra alternativa. Deve rispondere alla preghiera di fede. Lui si è legato, non lo può rifiutare. Altrimenti non è nella verità. E se Dio non fosse nella verità, il mondo crollerebbe, perché l'universo è sostenuto dalla parola di Dio, non solo creato, ma anche. E se voi guardate i cieli tutti i giorni, questa è la testimonianza che Dio è fedele a se stesso. Adesso qualcuno dice: pastore, tu non dovresti predicare che tu puoi ricevere qualunque cosa chiedi. Io dico: non posso cambiare quello che Gesù ha detto se non ti piacciono. Noi non possiamo adattare la parola di Dio al nostro livello, ma dobbiamo innalzarci al livello della parola di Dio. Quindi io voglio che la mia fede sia al livello della parola di Dio. Alcuni dicono, adesso stai dicendo che non ho abbastanza fede, ma io non lo direi mai a nessuno. Tutti qui hanno una fede forte, ogni persona qui. Voi avete una fede forte come la mia, quindi quale? Ma forse la differenza è che io so dove ho riposto la mia fede. Tu puoi avere tanta fede in cose sbagliate. Ci sono altre religioni che credono fermamente, ma credono in cose sbagliate. Anche i cristiani credono fermamente cose sbagliate, come San Miserabile, e poi quelli che dicono: io non guarisco mai. Si tratta del fatto di come riponi la tua fede. Alcuni dicono: se tu vieni davanti per la preghiera di guarigione, è un segno di fede. Ma non è detto che sia un segno, una dimostrazione di fede, perché alcuni vengono come routine a ricevere preghiera, ma non si aspettano veramente di essere guariti e aspettano il prossimo predicatore. Una volta è venuto un uomo a chiedere preghiera dopo la riunione e lui mi ha detto, ha pregato per me Oral Roberts, Benny Hinn, Kenneth Copeland, e poi mi ha menzionato tutti questi uomini di Dio e poi ha chiesto: vuoi pregare per me? Ho detto: neanche, dopo una lista così. Si impara un po' di saggezza man mano che si va avanti. Non importa chi prega per te. Se tu non credi che Gesù Cristo ha compiuto la tua guarigione sulla croce e che è la tua eredità in Cristo, è molto difficile credere, perché io comprendo, lo comprendo, perché per tanti anni ho vissuto con persone che dovevano avere fede nel fatto di essere guariti, ma adesso l'ho provato sulla mia pelle. Ma comincia con un atteggiamento. Non che aspetto che Dio faccia qualcosa, ma che io so cosa mi appartiene in Cristo. Quindi se i nostri cuori non ci condannano, abbiamo fiducia davanti a Dio e riceviamo qualunque cosa gli chiediamo. Ho scritto il libro Qualunque cosa chiedete. Io ho letto, e questo mio libro nelle ultime settimane è un libro veramente unto, dovreste tutti leggere. È uscito da un grande risveglio di fede nella mia vita. Prende la parola di Dio e la applica. È questo che dovremmo fare tutti noi. Quel libro lì non è unto perché l'ho scritto io, l'avrebbe potuto scrivere chiunque. Quando noi predichiamo, scriviamo libri, parola sperimentata in pratica che dà unzione. E quando le persone predicano teoria che non c'è unzione, noi riceviamo qualunque cosa chiediamo perché obbediamo ai suoi comandamenti. Quando a volte, quando pregano per voi e non succede niente, cominciano a fare l'inquisizione: cosa hai fatto, quale peccato segreto stai nascondendo, perché il Signore, quale è la parola che Dio ti ha dato che non hai ancora messo in pratica? Questo porta depressione. È come caccia al problema. Lo chiamo caccia al tesoro, caccia al problema. E il problema è che non si dovrebbe essere questo tipo di ministero. Quando fai sul serio con Dio e c'è qualcosa che non va nella tua vita, non c'è bisogno che tu vada a cercare un peccato segreto, ma è lo Spirito Santo stesso che punta il dito nella piaga e dice: cosa ne dici di questo? Dio si interessa di tutto il tuo bene, nello spirito, nell'anima e nel corpo. Lui ti mostrerà chiaramente quello che devi mettere a posto nella tua vita. Non lasciare che il diavolo ti rubi la tua eredità, perché il diavolo ti dice: non sei abbastanza obbediente, non ami abbastanza, perché tu non puoi mai meritare con la tua bravità queste cose, perché viene solo dalla grazia, viene solo dalla misericordia. Giovanni, qui Gesù dice: se tu mi ami, obbedirai i miei comandamenti. L'intenzione del tuo cuore è di seguire Gesù e di camminare nello Spirito, di obbedire Dio in tutto quello che Lui ti chiede. Se questo è l'intento del mio cuore, del tuo cuore, anche se faccio degli sbagli, anche se ho dei difetti, Dio correggerà e porterà tutto a posto, ma se il mio intento è di vivere per la gloria di Dio, di compiere il suo piano per la mia vita. Allora Gesù dice: se tu mi ami, tu cammini in me e fai quello che è gradito a me. Se tu non cammini con il Signore, allora arrivi qui al Faith Camp e hai tutti i tipi di bisogni e dici: Signore, se tu mi guarisci, io capisco che tu mi ami. Tu non puoi trattare Dio così. Questa lettera è stata scritta a discepoli, è stata scritta a quelli che camminano nel Signore. La nostra intenzione è di compiere il suo piano e di fare quello che è gradito a Lui. E cosa gli è gradito? Lui dice, e questo è il suo comandamento, di credere nel nome del suo Figlio in tutto quello che Lui ha compiuto attraverso il Figlio e di amare gli uni gli altri come Lui ci ha comandato. Come facciamo a sapere che obbediamo al Signore? Noi camminiamo nella fede, nell'amore, perché se viviamo per fede, noi amiamo quelli che il Signore ci ha messi sul cammino, li serviamo, li incoraggiamo. Gesù vive in noi. Qualunque cosa chiediamo al Padre nel nome di Gesù lo riceviamo, perché rimaniamo in Gesù, Gesù rimane in noi. Questo è meraviglioso. Tutto quello che il Padre ha è stato dato al Figlio, e tutto quello che il Figlio ha lo Spirito fa conoscere a noi, perché sulla croce Gesù ha pagato il prezzo per noi. E Gesù dice: io vivo in te, tu vivi in me, e tu devi lavorare là nel mondo, devi testimoniarmi, rivelarmi agli altri, e rivelare alle persone cosa significa camminare per fede. E io risponderò a tutti i tuoi bisogni e ti faccio vedere che tu vivi nella tua eredità, che metti in pratica la tua eredità, e tutti vedranno nella tua vita che sei una persona di fede, una persona di amore. E ti chiedono: da dove prendi quell'amore, da dove prendi quella fiducia in Dio? E tu dici: io credo semplicemente quello che Gesù ha fatto per me, e credo che quando lo Spirito Santo mi è stato dato, ho ricevuto l'amore di Dio in me e sono capace di amare di Dio, capace di amare i fratelli, perché Lui mi ha amato, e questo è tutto per la sua grazia, per la sua misericordia. Ma è un amore meraviglioso, perché vivo con Gesù, Lui vive in me e io vivo con il Padre. E Gesù mi ha detto che il Padre e il Figlio sono venuti ad abitare in me, e questa è una vita meravigliosa. E la cosa grande è che quando Lui ha compiuto tutto questo per me, quando ha preso la mia vita e mi ha messo in Cristo, quando mi ha fatto fare parte del suo piano eterno di salvezza, mentre io opero, adempio questo giorno per giorno nella mia vita, adempio il piano di Dio, e io posso condividere la mia fede con le persone che Dio mi manda e condividere tutte le risorse dell'eredità che Dio ha messo in me. E tutte le volte che faccio questo, io sto compiendo la mia parte nel piano eterno di Dio per la salvezza del mondo. Io faccio parte di questo piano di salvezza. Dio vive in me e Lui sta operando le sue opere in me. Gloria al suo nome meraviglioso. È l'ultima cosa prima di avere un incontro con il Signore. Il Signore si dice: siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Pietro dice: siate santi in tutto quello che fate. Molti cristiani hanno paura di questa parola, santo. Paolo dice che siamo santificati in Cristo Gesù e chiamati ad essere santi. E quelli che guardano a se stessi vedono che non tutto quello che fanno è santo. Quello che dicono, dicono non può essere vero che io sono santo. Essere santo è prima di tutto essere messi da parte da Dio per Dio. E come esprimi santità nella tua vita? La santità in pratica è fede che opera attraverso l'amore. Questa è santità in azione, in pratica. Tu esprimi santità nella tua fede e nell'obbedienza alla sua parola. Tu cammini nello Spirito e lo Spirito ti guiderà sempre nella santità. E siccome Dio è amore e lo Spirito Santo è Dio, e ti porterà sempre a vivere nell'amore. Io credo che stasera sarebbero state tante cose che volevo dire stasera, ma all'inizio di questo convegno il Signore vuole portarci a queste realtà basilari. Perché così, vivendo così, possiamo essere una benedizione più grande per voi stessi e per gli altri. Quelli che obbediscono ai Suoi comandamenti vivono in Lui e Lui vive in loro. E noi sappiamo che ci ama perché ci ha dato il Suo Spirito. Chiudiamo gli occhi. Nella prossima mezz'ora succederanno molte meraviglie, ma procediamo passo a passo con lo Spirito. Chiudiamo gli occhi e guardiamo al Signore. In qualunque modo tu lo possa fare. Forse il Signore ti ha un po' fatto innervosire. Allora ti devi chiedere come mai la predicazione del Vangelo ti ha fatto innervosire. Cosa ha detto Dio a te per farti innervosire? Alcuni si sono resi conto che hanno aspettato che Dio facesse qualcosa invece di vivere in quello che Dio ha già compiuto. E dovete chiedere a Dio perdono per la mancanza di fede, oppure chiedere perdono per la mancanza di rivelazione. Forse vi siete addirittura arrabbiati con Dio perché non ha fatto qualcosa che voi avete chiesto, e Lui stava aspettando che voi credeste in quello che Lui aveva già fatto. Lui ha aspettato pazientemente che voi arrivaste alla rivelazione di fede nella vostra vita, nell'opera compiuta di Gesù. E forse dovete chiedere a Dio di perdonarvi perché vi siete arrabbiati e vi siete delusi. Molte volte, forse, siete andati avanti per la preghiera, è stato pregato per voi, ma il problema ha continuato ad esistere, e stasera vi siete accorti che la vostra aspettativa era sbagliata. Voi credevate nella preghiera del momento, non nell'opera compiuta di Gesù, e pensavate che quello non fosse il momento giusto della guarigione. Ma Dio vuole che abbiate fede in Dio e in quello che Lui ha compiuto. E potete dire a Dio: Signore, perdonami, voglio imparare a impossessarmi di tutto quello per cui tu ti sei impossessato di me, proprio come prega Paolo. Io voglio impossessarmi di tutto quello per cui Gesù Cristo si è impossessato di me. Diciamo al Signore stasera: voglio impossessarmi di tutto quello che Dio mi ha donato in Gesù Cristo. Voglio vivere nella rivelazione di fede di quello che mi appartiene come eredità in Cristo. Voglio quella fede che posso impossessarmi di quello che tu mi hai dato tutti i giorni della mia vita. E così che la preghiera diventi emozionante tutti i giorni, perché tutti i giorni ricevo da te. Forse devi dire al Signore: Signore, io mi rendo conto che c'è stato molto egoismo, egocentrismo nella mia vita, non c'è stato amore per gli altri. E ti chiedo di perdonarmi, Signore. Tu dici nella tua parola, Signore, che posso dire di amarti solo se amo gli altri. Signore, io ti voglio amare gli altri. E tu dici: quello che fai a questi più piccoli lo fai a me. Forse ti rendi conto che hai perso tante opportunità per amare, per mostrare il tuo amore alle persone. Adesso non condannare te stesso. Di al Signore: io do la mia vita di nuovo a te stasera perché tu possa operare attraverso di me. Alleluia. Alcuni di voi trovano difficile ricevere amore. Questo è un peccato, perché tu stai rendendo difficile agli altri obbedire alla parola di Dio, perché loro ti vogliono amare. Ma tu sei troppo orgoglioso, troppo indipendente per poter ricevere il loro amore. Chiedi perdono al Signore perché hai voluto essere autosufficiente. Perdonami, Signore. Lui ti sta perdonando adesso per il semplice fatto che tu stai confessando i tuoi peccati. Non c'è bisogno che tu senta la voce di Dio che dice che ti perdona. Tu confessi il tuo peccato e sei perdonato. E devi anche perdonare tutti quelli che ti hanno offeso adesso. Adesso che sei riconoscente a Dio per la sua misericordia per te, come fai ad amare le persone se non le perdoni? Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Perdonare gli altri non è un sentimento. Questa è una decisione. Tu decidi di perdonare. Quando tu decidi di perdonare, anche i tuoi sentimenti verso le persone cambiano. Quindi fai adesso questa decisione. Io scelgo di perdonare. Io decido di perdonare. Tutto il giorno il Signore mi ha messo nel cuore di fare questo. Dio non vuole che nessuno esca da qua senza una vera rivelazione dell'amore di Dio nei suoi confronti. Chiunque qui abbia ancora dubbi sull'amore di Dio nei loro confronti, venite velocemente qui davanti. Quelli che ancora hanno dei dubbi sull'amore di Dio nei loro confronti, se avete questi dubbi, venite qui davanti velocemente, velocemente. Ci sono san miserabili qui? Anche tutti i san miserabili, venite qui davanti e diventate san gioiosi. Quello che io dico a queste persone qui davanti benedirà anche altre persone, e le persone guariranno nella sala, perché quando la parola di verità esce, opera miracoli, opera prodigi, miracoli della grazia di Dio succederanno dappertutto. Venite qui vicino, anche se venite qui davanti. Potete obbedire agli steward le altre volte, adesso invece obbedite. Tutti noi possiamo fare delle cose nel nome di Gesù. Quando facciamo così, facciamo le cose al posto suo. Noi facciamo quello che lui farebbe nella situazione. Quindi se tu preghi nel nome di Gesù, tu preghi quello che Gesù pregherebbe in quella situazione. È quello che significa. Non vuol dire che tu aggiungi il nome di Gesù alla fine della tua preghiera. Tu preghi quello che Gesù pregherebbe in quella situazione. Io adesso vi parlerò nel nome di Gesù, al posto di Gesù. Adesso vi dico quello che il Signore mi mette nel cuore da dirvi. Io adesso ascolto a quello che Dio vi vuole dire, perché l'unzione, attraverso l'unzione voi saprete che questa è la voce di Dio che vi parla. E quando voi sentite parlare Dio, le cose succedono, e succederanno anche alle persone che non sono qui davanti. Ascoltiamo quello che Dio dice. Guardate me. Vi ricordate quando il mendicante è stato guarito alla Portabella, e Pietro e Giovanni ha ricevuto, dopo che ha guardato a Pietro e Giovanni con aspettativa, aveva l'aspettativa di ricevere qualcosa. Il Signore ti sta dicendo: io ti ho amato con un amore eterno, con un amore di tenerezza, ti ho attirato a me. È morto, Gesù è morto per te, ha dato la sua vita per te, ti ha amato e sta imponendo la sua mano sul re. Tu diventerai una donna di fede. Molte persone che hanno dubitato dell'amore di Dio riceveranno rivelazione sull'amore di Dio attraverso di te. Alleluia. Amen. Alleluia. Ti ha amato. Hai avuto difficoltà, sei stato disobbediente, ma Dio ti ha riportato a sé. E Dio dice: ti ho amato. Ti ho amato. Il futuro sarà diverso dal passato. Ti ho amato. Guardami. Ti ho amato. Qualcuno è morto per te. Non ci può essere un'espressione di amore più grande. E quando la persona che è morto per te è il figlio di Dio, Dio non può fare nient'altro di più grande per dimostrare il suo amore per te. Credi quello che ho fatto, dice Dio. Ti ho amato, dice il Signore. Guardami, ti ho amato, ti amo. Il Signore dice: tu sei mio, tu hai avuto dei dubbi. Il Signore sta già parlando al tuo cuore e anche te. Adesso credi, hai avuto dei dubbi, ma adesso credi. Lui ti ha amato. Come si dice in italiano? Gesù ti ama. Ah, è un tedesco. Ti ama. Ama i tedeschi. Li ha fatti. Alleluia. Ama anche te. Alleluia. Amen. Amen. Sei venuto nel giorno giusto, perché uscirai da qua sapendo che Dio ti ama. Dio ti sta guarendo adesso. Adesso ti sta guarendo. Gloria a Dio. Ti ho amato. Non sei mai stato San Miserabile, vero? Sì, è stata San Miserabile. Ma non ci. Ma adesso ride. Qualcosa sta succedendo dentro di te. Non sei impossibile da amare. Il mio Dio può amare chiunque e ti ama. Amen. Non sono così, poi così brutto da guardare. Il Signore dice: ti amo. Ricevi, ricevi. Il suo amore che guarisce. Quelli che hanno bisogno di guarigione guariscono adesso nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Non riesce a smettere di ridere. Alleluia. E c'è un italiano? No, non c'è. Oh. Bisogna dire con più decisione ai tedeschi che Dio li ama. Amen. Amen. Grazie Gesù. Tu hai proprio l'aspetto di San Miserabile. Amen. Amo quest'uomo. Grazie Signore Gesù che ami quest'uomo. Grazie che sei morto per lui. Hai dato la tua vita per lui. Hai avuto tante delusioni nella tua vita. Ti senti frustrato. E il Signore dice, figlio, sei mio figlio e io redimerò tutto quello che hai perso nella vita. Se tu confidi in me, tutto cambierà. Credi questo. Amen. Questo è un dono di fede. Gloria a Dio. Diamo un applauso a Dio. Finalmente un italiano. Alleluia. Grazie Gesù, ti ama. Sì, ti ama, sì, certo. Perfetto. Alleluia. Lo credi adesso, sì? Dio ti ama e userà la tua vita. Non l'hai mai creduto? Anche lei è stata santa miserabile. Grazie Signore. Adesso San Miserabile cambia la sua confessione di fede. È santa amata. Santa accettata. Amen. Ti è stato detto tante volte che Gesù ti ama, ma adesso lo credi.